Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Tanti fatti accaduti che vogliamo approfondire insieme a voi. Per farlo intanto vi ricordo i nostri contatti, se volete intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013. Oppure scrivendo una mail a diretta@popolarenetwork.it o in alternativa chiamare allo 02 33 001 001. Siamo nella settimana in cui il governo sta discutendo la legge di bilancio. Siamo anche nella settimana europea della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Due temi che non trovano un punto di connessione: l'economia e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si trova una traduzione in termini di scelte di politica economica di questi due temi. In mezzo ci sono le lavoratrici e i lavoratori. Tutti quanti cerchiamo di sopravvivere ai bassi salari, lavoratori e lavoratrici che vivono condizioni di precarietà lavorativa, a cui sempre più spesso si aggiunge anche una precarietà abitativa. I vissuti di tante e tanti che compongono la fotografia che l'Istat ha pubblicato solo 5 giorni fa. L'Istat ci dà. Ci dà che cosa? Ci dice che in questo report ultimo io in questo momento non so se mi state ascoltando,
la way, oh mi lo malo. If you want go wash.
Proviamo a vedere se mi sentite, adesso sono ritornato. Vabbè, problemi di della diretta. Abbiamo avuto qualche problema di diretta e abbiamo fatto un cambio velocissimo di studio. Spero che mi sentiate, che siamo ritornati come prima. Cosa dicevo? Stavo semplicemente dicendo che quelle storie, quelle difficoltà che stanno in mezzo, quei lavoratori che stanno in mezzo in quella distanza tra la legge di bilancio e i temi della salute e della sicurezza, compongono la fotografia di quella che è la situazione che l'Istat ha fotografato in questi giorni. Cresce il lavoro irregolare nel nostro paese, nel 2023 sono 3.132.000 gli occupati a tempo pieno in condizione di non regolarità. Occupati in prevalenza come dipendenti, ci dice l'Istat. Rispetto al 2022 il lavoro irregolare è salito, è cresciuto al 4.9%. Molto significativa, prosegue l'Istat, nel suo report è risultata la presenza di lavoratori irregolari in agricoltura, nel commercio, nel trasporto, nell'alloggio, nel settore degli alloggi e della ristorazione e nelle costruzioni. È un fenomeno che è parte rilevante dell'economia non osservata e che nel complesso raggiunge oltre 217 miliardi nel 2023, pari al 10% del PIL. Questo è il contesto generale che provoca dinamiche di competizione tra imprese con effetti sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori. Come è capitato purtroppo il 18 ottobre, pochi giorni fa, a Torino, dove Andy Makoko, operaio originario della Nigeria, ha perso la vita all'interno di un cantiere con committenza pubblica. Andy è stato colpito da un carico composto da reti metalliche che si sono spezzate. Abbiamo raggiunto Massimiliano Cogliandro della fila CGL di Torino e sentiamo le sue parole.
Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, purtroppo c'è stata l'ennesima vittima, ancora una volta in un cantiere pubblico, presso il cantiere di Torino Esposizioni, proprio in centro a Torino, committente la Regione Piemonte. È morto Andy, un ragazzo nigeriano, quarantenne, giovanissimo, che lascia una moglie e tre figli. Il suo sogno era costruirsi un futuro in Italia, portare la sua famiglia in Italia, ma purtroppo questo sogno è infranto. Noi come organizzazione sindacale unitariamente abbiamo proclamato 2 ore di sciopero per venerdì prossimo, sarà 2 ore di sciopero con un'assemblea pubblica dalle 10 a mezzogiorno, proprio perché vorremmo dare un segnale forte per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare insomma le istituzioni su questo tema. Io sono fortemente preoccupato perché purtroppo in questo paese non si affronta con serietà il tema delle morti sul lavoro e della sicurezza sul lavoro, non c'è una vera azione quotidiana, non c'è una vera e propria programmazione, ma ci si muove, come dire, sull'emergenzialità, come soltanto dopo il morto, la strage, la morte eclatante nel luogo di lavoro, come dire, ci sono le solite dichiarazioni delle istituzioni, della politica, però poi appena si spengono i riflettori dei media, dei giornali, si riprende tutto come prima. La sensazione è che non ci sia, come dire, una volontà politica. Se io penso, che ho letto oggi per esempio sul Corriere della Sera, che il sindaco di Milano chiede delle norme sblocca cantieri. Cosa significa norme sblocca cantieri? Significa, come dire, il modello Genova, no? Si vuole andare nella direzione dell'emergenzialità. Se penso quello che il governo sta facendo nel settore tessile, dove si leva la responsabilità solitale dell'azienda committente, no? Della grande marca, che quindi si possono commissionare i prodotti nella catena degli appalti e dei subappalti, ci possono essere persone che rischiano la vita, che fanno lavori, che lavorano pagate pochissimo, e come dire, si esclude la responsabilità, quindi poi tutto quello che succede dire, sfruttamento, qualunque cosa, infortuni all'interno di quella catena di appalti nel settore della moda diventerebbe totalmente impunito. Ma l'abbiamo visto anche con il nuovo codice degli appalti, l'introduzione del subappalto a cascata, e l'abbiamo visto con l'introduzione della norma della patente a punti che doveva qualificare il lavoro, invece è stata una delusione totale perché non ha qualificato nulla e si continua a morire. Quindi il dramma vero è continua ad andare nella direzione sbagliata. Anche la formazione, che potrebbe essere un'opportunità grandissima, perché formazione vuol dire sicurezza. Per esempio, noi pensiamo che chi lavora in edilizia, l'unico ente formativo che dovrebbe essere riconosciuto dovrebbero essere le scuole edili, invece proliferano enti formativi farlocchi che danno degli attestati a gente che la formazione nella realtà non l'ha mai fatta, e quindi diciamo è tutto in generale, come dire, non vediamo dei miglioramenti, ma la percezione. Noi come sindacato, come CGL, avevamo anche promosso, tra i referendum che avevamo promosso e che purtroppo abbiamo perso, ce n'era uno che andava nella direzione della maggiore responsabilità per i committenti, e quello era un referendum importantissimo, perché voleva puntare a maggiore responsabilità, quindi maggiore sicurezza, maggiore attenzione. Purtroppo l'abbiamo perso. Io credo che ci sia un grande tema sulle committenze pubbliche. Noi oggi ci troviamo di fronte all'ennesimo morto. La committenza era la Regione Piemonte, ma potremmo parlare della strage di Brandizzo, dove la committenza era RFI. Noi assistiamo al fatto che i committenti pubblici dovrebbero essere i committenti più virtuosi. Il committente pubblico non si dovrebbe limitare a rispettare la legge, il committente pubblico dovrebbe ambire a casa sua, il pubblico, ad andare oltre, a migliorare la legge. Dovrebbe ambire che all'interno del pubblico chi lavora in quella catena di appalti dovrebbe lavorare in sicurezza e dovrebbe lavorare con l'applicazione di contratti corretti, buone retribuzioni. Invece spesso non accade, perché spesso assistiamo al fatto che il pubblico, l'unica cosa che spesso ci si interessa è fare presto, fare velocemente, spendere il meno possibile. Cioè, i dati parlano chiaro, noi siamo passati, la media era 3-4 morti al giorno, oggi la media è 4 morti al giorno. Cioè, i dati degli infortuni e delle morti sul lavoro in generale nel nostro paese stanno peggiorando, quindi c'è da essere preoccupati.
Lunedì 20 ottobre la settimana è stata segnata, e lunedì è stata segnato da due infortuni mortali capitati in provincia di Catania e nel Reggiano. Hanno coinvolto due lavoratori, primo a Catania, Lang Supazi, aveva 58 anni, era originario del Congo ed è rimasto schiacciato a morte da due enormi lastre di vetro durante la loro movimentazione presso la vetreria. Era un lavoratore occasionale. Stessa sorte purtroppo a Claudio Reggiani. Episodio particolare, meriterà sicuramente approfondimenti e indagine. Claudio era un lavoratore di 64 anni, è morto dopo un volo di 8 metri ed era dipendente di una ditta di catering. Sembra che sia salito sul tetto di un'azienda per consegnare il pranzo ad una squadra di operai che stavano lavorando. Ecco, ma tutti questi infortuni mortali, sono fatti isolati? Sono singole inosservanze o sono invece effetti di un sistema molto più complesso che trova le sue radici nel modello economico? È la domanda che abbiamo posto a Clara Mattei, economista, è una professoressa di economia, è autrice del libro L'economia è politica, è presidente di Free Forum for Real Economic Emancipation. E sentiamo le parole che ci ha lasciato.
Assolutamente sì, credo che le belle parole che avvengono a livello europeo siano, come al solito, usate per mascherare una verità che fa paura e quindi non può essere smascherata, e fa paura proprio a quell'elite che da questo sistema economico ci guadagna ogni giorno con i propri privilegi. Stiamo in un sistema economico che si basa per definizione sullo sfruttamento dei lavoratori, e quando parlo di sfruttamento intendo in senso tecnico il fatto che i lavoratori producono più valore rispetto a quello che riescono a guadagnare tramite i loro salari. Quello che succede è che in un'economia capitalistica la crescita economica e l'incremento di valore economico si basa proprio sulla capacità di aumentare questi tassi di sfruttamento. E come si fa ad aumentare il tasso di sfruttamento? Lo si fa in vari modi. Il modo principale è l'aumento della produttività economica, ovvero che nello stesso tempo, nella stessa ora, il lavoratore produce più valore per il proprio datore di lavoro, e lo si fa anche abbassando i salari. E queste sono regole che sono importanti da capire, perché non è il fatto che uno ha un datore di lavoro cattivo o una tale corporation è maligna. Il punto sono le regole del gioco. Le corporation che esistono all'interno di una competizione reale l'uno con l'altro, che è come una guerra in cui, se non riesci a mantenere alto il tasso di sfruttamento, non riesci a mantenere la tua posizione competitiva nel mercato, ebbene le corporation devono necessariamente all'interno della nostra economia comportarsi in questo modo. Quindi quello che è importante è che non si pensi che sia una questione di moralità e di volontà genuina. Si tratta qua di un sistema economico feroce che gli stati capitalistici non sono in grado di regolamentare, per il motivo che non possono regolamentarlo, perché se regolamentassero questo sistema non ci sarebbe più crescita economica come la conosciamo oggi. Ed è questa la terribile verità, perché anche se si guarda gli anni del miracolo economico italiano, che sono gli anni che adesso sto studiando, gli anni 60, 50 e 60 in Italia, ebbene gli osservatori esterni lo dicevano chiaramente. Perché l'Italia ha questo miracolo economico? Perché è in grado di aumentare la produttività del lavoro tenendo i salari bassi, e quindi potendo esportare più beni, e quindi aumentando le prospettive di profitto degli investitori privati, che quindi sono attratti, investono, l'Italia cresce. Ma capiamo che questa crescita economica, anche durante il periodo del miracolo economico, non era sinonimo con uguaglianza e benessere per la popolazione generale. Anzi, la disuguaglianza cresceva già in quegli anni, aumentava un'elite che guadagnava da questo sfruttamento strutturale, mentre la maggioranza, comunque l'unico contentivo che la maggioranza aveva all'epoca era di trovare qualche impiego, che chiaramente un impiego in industria magari era meglio dell'impiego precario in agricoltura, e quindi in qualche modo c'era più impiego. Ma il punto è che questo impiego si basava comunque sullo sfruttamento strutturale. Questo secondo me è molto importante, perché non si tratta di una questione del neoliberismo cattivo o del tale tale che non si comporta male. Sono delle regole di lungo periodo, e il fatto che in Italia ci siano più di 3 morti sul lavoro nel 2024, che sono i dati più recenti che abbiamo, di nuovo non è un'eccezione, ma fa parte appunto di questo fondamentale funzionamento di un sistema economico antidemocratico, che oggi come oggi non è sostenibile, perché si basa sul genocidio, sulla distruzione climatica, su una disuguaglianza che continua a aumentare. Dobbiamo cambiare le basi del sistema, basta con le fasulle narrative che ci tengono in qualche modo assuefatte l'idea che si può stare in un capitalismo e stare bene. Questo è una bugia.
Una nuova narrazione, perché ascoltando le tue parole c'è bisogno di una nuova narrazione, ma anche di nuove idee politiche in termini economici, e quindi di politica economica. Quali possono essere queste nuove idee?
Le nuove idee si basano in primo luogo, credo, di nuovo enfatizzo, sulla deidealizzazione del sistema economico capitalistico. Finché crediamo anche agli economisti di cosiddetta sinistra, che ti dicono che appunto il benessere sociale è compatibile con la crescita economica e la competitività, perché si può aumentare la produttività, questi sono dei meccanismi per distogliere l'attenzione su quello che più conta, che è il fatto che nella nostra economia c'è un conflitto fondamentale tra capitale e lavoro, che si può dire molto meglio dicendo che c'è un conflitto fondamentale tra la logica del profitto, che guida non soltanto i privati ma anche lo Stato, che comunque deve mantenere genuinamente attiva questa soddisfazione di profitti individuali, e d'altro canto la logica del bisogno, che è la logica che dovrebbe condurre una società più umana, in cui effettivamente le priorità non dovrebbe essere la produttività del lavoro, ma è un lavoro sicuro, è un lavoro appagante, è un lavoro che ci rende umani. Bene, queste domande sono incompatibili con la logica del nostro sistema economico, e quindi questo va detto non tanto per spirito di pessimismo e di distruttività, ma va detto con spirito di lucidità mentale, per dire soltanto se abbiamo una conoscenza che ci fa capire quali siano davvero i problemi. E io ho cercato di scrivere questo libretto che si chiama L'economia e politica, che riuscirà a gennaio, per cercare di dare qualche pillola appunto di questo sapere, che può essere un sapere emancipatorio. Soltanto con un sapere che va a vedere davvero quali sono le radici dei problemi, possiamo pensare a soluzioni. Ecco, quindi finché ci stiamo addormentando in questa idea che comunque il capitalismo è l'unico e il migliore mondo possibile, non avremo mai strumenti concettuali per capire alternative. L'altra cosa che ti direi è che effettivamente le alternative non vanno ricercate nella conoscenza astratta degli economisti, dei tecnici, ma vanno messi in operazione concreta. Io adesso vivo a Tulsa, Oklahoma, dove abbiamo questo Forum for Real Economic Emancipation, FREE. Potete guardare le nostre cose su freeforum.org. Ecco, il FREE è un esempio, non sto dicendo che sia l'esempio, ma certamente è un esempio interessante, credo, perché è tramite un'assemblea cittadina di persone che qua negli Stati Uniti sono massacrate da questo sistema economico, non hanno più denti, non hanno la casa, non c'hanno nulla, non hanno l'assicurazione sanitaria, e questi sono il cittadino abbastanza comune in Oklahoma, è ridotto così. Ecco, in queste situazioni le persone siamo riusciti a connettere per dire troviamo spazio per discutere i problemi economici in maniera critica collettivamente. E venerdì avremo un evento sull'incarcerazione di massa negli Stati Uniti. L'incarcerazione fa parte di come si disciplina il lavoro, effettivamente c'è la più grosso tasso di incarcerazione a livello mondiale qua negli Stati Uniti. Bene, questo è un esempio, ma come facciamo a discutere problemi economici che ci possano dare appunto delle linee guida per poter attivarci? E in questo senso bisogna attivarci con concreti stimoli alla economia di solidarietà, economie rigenerative che esistono a livello locale, l'idea di riportare i beni comuni al centro e l'idea di una società basata su un lavoro orizzontale non verticale. Credo che il punto sia che bisogna mettersi in gioco e cercare di creare reti di solidarietà che secondo me partono a livello locale, ma possono anche essere messe in federazione. Io spero che il FREE in Oklahoma riesca per esempio a raggiungere anche il pubblico italiano con esperimenti simili. Quindi queste sono alcune idee che possono venirmi in mente.
Quindi in qualche modo la via di uscita è la pratica democratica.
Assolutamente, la pratica democratica è il punto chiave che questo nostro sistema economico e le classi governative e il sistema comunque di educazione a cui siamo abituati, non lo diceva subito Gramsci, no? Anche la scuola in qualche modo fa parte di questo apparato che ci mantiene subordinati. Dobbiamo pensare più creativamente, non dobbiamo più pensare che basta andare a votare una volta ogni X anni e sentirci cittadini democratici. Questa non è democrazia, non possiamo essere ridotti a consumatori passivi, dobbiamo prendere in mano la responsabilità di dire noi non vogliamo produrre per il genocidio. Per esempio in Italia il fatto che ci sia stata tutta questa grossa mobilitazione è un bellissimo segnale che le persone i problemi li vedono e capiscono la gravità della situazione, e questo però è del dire non ci fermiamo a finte soluzioni come questo finto piano di pace. Questo è un esempio di come bisogna continuare a connettere il genocidio con lo sfruttamento a casa nostra, con l'austerità imperante, perché effettivamente come si vedrà le nuove decisioni sul bilancio seguiranno quella che è la logica dell'austerità che ho studiato per molti anni nel mio libro Operazione Austerità. Si vede quando la connessione va addirittura fino al periodo del primo fascismo di Benito Mussolini, in cui per poter soddisfare gli interessi degli investitori internazionali, soprattutto dei liberali inglesi e americani, Benito Mussolini fu il migliore studente dell'austerità, implementò l'austerità in maniera efficiente, brutale sui lavoratori, ovviamente deregolamentando, reprimendo i salari, togliendo qualsiasi sicurezza sul mondo del lavoro, tutto quello che vediamo ancora oggi fondamentalmente, lo fece in maniera efficiente a tal punto da ottenere il sostegno politico ed economico dei grossi poteri globali del capitalismo internazionale. Quindi queste regole del gioco non sono di nuovo casi eccezionali, sono nel DNA del nostro sistema economico e si connettono addirittura agli inizi del XX secolo con Benito Mussolini, quindi vanno capiti, e bisogna capire che l'austerità si combatte soltanto se riusciamo a trovare modi concreti per rompere la nostra dipendenza dal mercato, ovvero per rompere quella che è la coercizione economica che ci tiene tutti silenziosi e accettanti. E qual è questa coercizione economica? Il fatto che tutto quello di cui abbiamo bisogno, dal dormire al mangiare al trasporto, lo otteniamo se vendiamo la nostra capacità di lavorare sul mercato, perché abbiamo bisogno di questi soldi in tasca per poter comprare tutti i beni di prima necessità. Questa è la fondamentale trappola tipicamente capitalistica che dobbiamo rompere tramite delle organizzazioni che partono dal locale, dire come facciamo a tornare a non essere dipendenti dal mercato, a creare le risorse che comunque siamo noi a creare, perché sono i lavoratori che le risorse le creano, e tenercele per noi e trovare dei modi per collaborare attraverso delle logiche davvero di bisogno e non di profitto. E finché non facciamo esperimenti, ed è il motivo per cui sono ancora in Oklahoma per un po', perché qua sta succedendo una cosa molto bella, e il fatto che la gente si stia organizzando così in maniera piena di energia mi tiene sollevata dalla depressione permanente, se no, in cui uno potrebbe cadere. Quindi questa è l'idea: cerchiamo di essere creativi, di smettere di pensare che i tecnici abbiano le soluzioni per noi, perché le soluzioni che hanno loro funzionano, ma funzionano per un capitalismo dell'austerità che ci deve tenere intrappolati e repressi per poter funzionare.
Mangiati il sistema, mangiati il low cost, divorati la terra, divora il permafrost. C'è la convenienza, c'è la quantità, non devi più scegliere, sei la divinità. E se non è tutto quello che vuoi, è tutto quello che vuoi. Non c'è più limite, puoi esagerare. Siamo 150, tiro pizza e te ne porto finché non mi dici basta. Mi scasso qui in paranza, mi sprizza 3,50. Mi sfondo di Big Mac, di nigiri sauce. Bevi quel che puoi, mangia tutto il mall. Gastro ladra digerente, in mezzo alla gente. Cefalo fode nella mente, non mi importa più di niente. Facciamo 150. Se tanto tutto uguale, se non conta più studiare, se non conta più sapere, se siamo in rilevanza, se non c'è differenza nella terra dell'abbastanza, se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, allora mangia.
E intanto grazie a Federica che mi ha dato appunto supporto su quello che stava succedendo prima. E appunto grazie a Federica che mi ha dato un ritorno, perché prima ho avuto un problema di regia, ma Federica poi giustamente interviene e dice: il sistema è degenerato a causa della globalizzazione. I paesi poveri sono diventati più ricchi e noi siamo diventati più poveri e non riusciamo ad accettarlo. Siamo troppo abituati al benessere che ormai non ci arriva più.
Se siamo in rilevanza, se non c'è differenza nella terra dell'abbastanza. Se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, allora mangia.
Ecco, noi proseguiamo intanto il nostro racconto e riprendendo una storia che merita, a nostro avviso, molta attenzione, e è un caso emblematico, che ci porta ad affrontare un tema specifico, ma molto diffuso nei luoghi di lavoro, molto legato anche alle parole che Clara Mattei ci ha appena consegnato, e riguarda appunto questo tema: come reagiscono le aziende quando una lavoratrice vive un problema di salute, quando lo supera poi quel problema e deve rientrare al lavoro. Questa è la storia appunto di Rosaria Ferro, una lavoratrice somministrata tramite agenzie interinali, somministrata presso la Recuperator S.p.A. di Rescaldina, un'azienda che produce scambiatori di calore. Lei è occupata in quell'azienda dal gennaio 2022. L'azienda apprezza molto il suo modo di lavorare, fino a che all'inizio del 2025 Rosaria scopre di avere un problema di salute importante. E quindi ascoltiamo la sua storia.
Io lavoro da quando avevo 14 anni, ho lavorato nelle camere degli hotel, ho pulito le scale, ho lavorato nelle case della gente, ho lavorato 20 anni all'Electrolux a Solaro, ho lavorato a Holland, all'inviato, in confezionamento, ho lavorato al bar.
Ascoltiamo ora la descrizione invece del lavoro che sta svolgendo dal 2022 presso la Recuperator.
Sono in produzione con di fronte un'altra collega che usiamo trapano, martello, pinze, utensili vari e facciamo appunto le sigillatrici, perché usiamo un macchinario che mette del silicone su questi copritesta per appunto sigillare questi recuperatori di calore. Sempre tutto il giorno tiri su queste barre che possono essere di varia grandezza, poi metti sul silicone, quindi peseranno ancora di più dopo che hai messo sul silicone. Poi li metti su questo apparecchio e li chiudi con le viti, quindi usi trapano. Se le alette di questi apparecchi sono difettate, le sistemi con pinze e compagnia bella. Capita di usare il martello, sai, quei martelli leggeri per dare il colpo se il copritesta non è entrato bene. E poi fai la pulizia, perché quando tu appoggi questo copritesta su questo apparecchio fatto di tutte queste alette di metallo, fuoriesce il silicone in eccesso, quindi fai una sorta di pulizia. Più veloce la fai, prima scende l'apparecchio dalla linea.
Quanti pezzi, diciamo così, devono essere fatti del turno?
Dipende, non abbiamo esattamente una produzione. Loro dicono: più ne fate, meglio è. Se ne fate 40, se ne fate 50, se ne fate 60. Capita la giornata che ne facciamo 30, perché dipende dalla grandezza e dalle difficoltà che ci sono. Perché se tu devi perdere tempo a sistemare delle alette perché la macchina ha stampato male e le operatrici devono sistemare il danno che ha fatto la pressa, e lì perdi un attimino più tempo. Allora quella può essere una giornata che di apparecchi non ne scendono 40, ne scendono 30, il giorno dopo ne scendono 50. Dipende dalla pressa, dipende dalle operatrici, o a volte si ferma la linea perché ci sono problemi, deve intervenire la manutenzione. Tante tante cose.
Quanti siete nel tuo reparto?
Nel mio reparto siamo 8-9 donne, però fanno i turni. Quindi fanno i turni su due linee: primo, secondo, notte, okay. E poi c'è la giornata. Mentre succede che io faccio questa prevenzione di questa mammografia, è stata fuori un calcinoma e niente, vado a fare tutte le mie visite, chirurgo, l'oncologa, biopsia, e mi dicono: signora, è da togliere. Siamo fortunati, sembrerebbe che l'abbiamo preso in tempo, perché poi, sai, quando ce l'hai faccia a faccia capisci di più con quale bestia hai a che fare. Il 3D vado in azienda, vado da direttore, vice direttore, quello che è, e gli comunico: guardi, mancherò per un po' perché devo togliere un cancro a seno. Gliel'ho detto proprio così, semplicemente, senza vergogna, senza inventarmi niente. Mi ha molto dispiaciuto, mi ha fatto gli auguri: prenditi tutto il tempo che ti serve e ti auguro di stare bene. È stato molto gentile. Faccio questo intervento il 13 marzo, ma io fino al 12 marzo, cioè il giorno prima dell'intervento, sai io dov'ero? In produzione. Io ho lavorato fino al giorno prima. Il giorno dopo sono andata a ricoverarmi. Ho tolto questa bestiolina qua, poi sarà esaminata perché comunque aveva le antenne, ho dovuto fare tanti tanti controlli per vedere se c'erano le metastasi e se dovevo fare le chemioterapie oltre alla radioterapia. Fortunatamente ho fatto solo un mese di radioterapia e poi prendo la pastiglia per 5 anni che, detto in modo elementare, si chiama la chemio bianca. L'INPS mi ha concesso per un anno, o non so se di più, 2 ore in meno, quindi io faccio 6 ore, ma 2 ore me le paga l'INPS, l'azienda mi paga solo le 6 ore che io sono lì dentro.
Certo, è la legge 104.
Bravo, e io mi prendo 2 ore di legge 104.
Prima di rientrare in azienda, come appunto è previsto dalle norme, passi prima una visita dal medico competente.
Dal loro medico di lavoro, dove mi visita, legge tutti i miei documenti, gentilissimo, mi fa: se te la senti di rientrare, perché era anche presto per rientrare sotto alcuni versi, no? Perché c'è gente che sta a casa un anno, perché lo puoi fare, con la patologia lo puoi fare. Io ho detto: sì, dottore, me la sento di rientrare se lei mi ritiene idonea. Si legge tutti i miei certificati, mi fa: ok, Rosaria, ti ritengo idonea, ma con delle limitazioni. Scrive tutto il suo papiro, manda all'azienda, io rientro, sono in produzione. Agosto mi faccio le mie ferie, a settembre mi chiama l'agenzia, le risorse umane della mia agenzia: Rosaria, vieni qua il 12 settembre, ti devo parlare. Io ho detto: stai a vedere che magari, sai, visto che attualmente sono una categoria protetta, magari l'azienda ha bisogno della categoria protetta, visto che comunque io sono in produzione, magari mi assume.
Certo.
Che ne so, mi ero illusa, povera scema io. Comunque mi dice: Rosaria, l'azienda ci ha comunicato che il 4 novembre finisce la tua missione. Io non ti dico come sono rimasta. Io ho chiesto il perché, cos'è che avevo fatto per meritare questa cosa dopo 4 anni. Mi fa: no, non hai fatto niente, c'è un calo di lavoro, ci sono degli esuberi, vabbè, ci sono rimasta male, mi sono messa a piangere, vabbè, non fa niente. Rientro al lavoro dopo che ho ricevuto questa notizia. Nonostante tutto, rientro al lavoro. Le mie colleghe, glielo comunico, il 90% ci rimangono male, che non se l'aspettavano, che si aspettavano che l'agenzia mi avesse chiamato per un'assunzione. Non lo so perché, ma un po' di persone avevano pensato questo, ma non mi hanno mai, ma nemmeno le risorse umane dell'azienda non mi ha mai chiamato a dire come stai, che è una donna, come stai, guarda, abbiamo dovuto prendere questa decisione perché siete in troppe, ma che ne so. Poi hanno detto che loro lo potevano fare e l'hanno fatto perché la legge glielo permette. Poi abbiamo scoperto che ci sono 6 persone nuove, alcuni ragazzi che fanno altre mansioni e 3 ragazze che fanno 2 sigillature, insomma, che lunedì queste 2 ragazze mi ritroverò insieme a lavorare e magari spiegargli anche il lavoro. Io vedo arrivare altre persone, io ho 55 anni, io sono una malata oncologica, io ho 2 figli, un figlio di 28 anni che vive con la sua compagna e un ragazzino di 18 anni che vive con me. E però ad oggi è passato 1 mese e mezzo, l'agenzia non mi ha nemmeno chiamata per offrirmi un altro lavoro, perché magari, sai, in questo momento della mia salute, magari anche le altre aziende, non capisci? Forse, siccome io e qualche collega lo sa che io devo fare dei controlli, può darsi che hanno pensato magari questa finisce di nuovo sotto i ferri e questa magari sta a casa ancora e quindi diventi un peso. Quindi mandiamo via questa che è un peso, facciamo entrare queste altre che stanno bene, che non stanno a casa in malattia. No, ma questo è un mio pensiero, non me l'ha mai detto nessuno. Quando sono entrata dopo il 12 settembre, che l'agenzia mi ha detto sta roba, ho avuto colleghe che sono venute lì, che mi hanno abbracciato, che si sono messe a piangere. sì. Qualcuno c'è stata, dai, qualcuno ha fatto finta di niente, perché giustamente ognuno pensa al suo orticello, ma ci sta, non sono solo numero, perché in azienda continuano a dire: Rosy, ma cosa ci vuoi fare, siamo dei numeri. Adesso non mi sento un numero in questo momento, ecco, diciamo così.
Quindi insomma la possibilità di riconoscere la propria dignità arriva anche da
Bravo.
L'organizzazione, certo, dei sindacale. Lavoratori attraverso appunto.
Certo.
Sindacato.
Metti caso, io trovo un altro lavoro, me ne vado, ok. Ma io lascio lì altri staff leasing che sono lì da 6 anni, 4 anni. Fai le corna, succede che qualcosa, che si ammalano, succede, fai le corna, un calo di lavoro. Sono i primi a essere lasciati a casa, sono i meno tutelati.
Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica.
Dispiace andare sopra Enzo Iannacci con Vincenzi della fabbrica, ma dobbiamo recuperare tempo per l'imprevisto di prima, perché abbiamo ancora tanto da raccontare. Intanto rispondo a Tom, che chiede chi era l'economista, Clara Mattei si chiama. Ecco, noi proseguiamo con il nostro racconto, perché questa mattina si è chiusa la 3 giorni in occasione degli Stati Generali della Salute e della Sicurezza in Luoghi di Lavoro, iniziativa che si è svolta alla Camera dei Deputati. Abbiamo intervistato Chiara Gribaudo, che è parlamentare, presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare appunto sulle condizioni di lavoro alla Camera dei Deputati. Sentiamo che cosa ci ha riportato in conclusione dei lavori.
Sono emerse moltissimi spunti, per la verità, di discussione, a partire dalle norme esistenti e quindi migliorabili, diciamo, che riguarda la patente a crediti, no? Gli strumenti più recenti che sono stati introdotti nella legislazione, la patente a crediti e anche l'accordo Stato-Regione sulla formazione. Allora, a partire su questi, quello che si vuole in qualche modo scongiurare e riteniamo sia fondamentale perseguire è che non ci sia, diciamo così, un sistema di certificazione troppo burocratica, ma che sia nella sostanza, che ci sia un rafforzamento della premialità per le aziende virtuose, che ci sia una maggiore trasparenza anche sui punteggi della patente, soprattutto nell'ottica di qualificazione e di accesso agli RLS, per fare degli esempi. Un altro tema, sempre che riguarda la patente a crediti, che è, diciamo, emerso come critico, nel senso critico costruttivo, e che, visto che la patente a crediti prevede sostanzialmente delle autocertificazioni e che l'autocertificazione deve essere rivista periodicamente. Ci tengo a dirlo perché sembrano cose banali o solo di buon senso, però oggi non è così, e quindi noi riteniamo che invece, a maggior ragione, laddove esista un'autocertificazione, ci debba essere anche un controllo e appunto una rinnovata autocertificazione, per evitare che ci siano nel frattempo dei cambiamenti magari e che comportino furbescherie. Pensiamo inoltre, ed è uscito in molto molto forte, e su questo è un punto che insisto e che premo perché se ne sta parlando ma ancora si fa fatica a introdurre, e cioè un badge elettronico per i lavoratori. In modo particolare noi abbiamo discusso in questi giorni di lavoratori della logistica, e quindi è emerso chiaramente come in alcuni cantieri quartieri, soprattutto dove esiste la bilateralità diffusa, questo ogni tanto venga già applicato, noi chiediamo che questo sistema venga applicato sostanzialmente un po' ovunque. Ora io, diciamo, potrei fornirle, abbiamo fatto un conto approssimativo nel corso della mattinata, sono usciti più di 100 punti precisi e puntuali, non voglio tediare gli ascoltatori e lei, ma insomma sono davvero tanti. C'è però un punto su cui mi permetto di porre l'accento, perché questi stati generali, a differenza magari di altre occasioni in cui si parla di sicurezza proprio tra gli addetti ai lavori, hanno, diciamo, un elemento in più di attenzione, e mi riferisco all'attenzione ai familiari delle vittime, quindi di coloro che rimangono magari dopo una perdita definitiva piuttosto che un infortunio permanente, e che hanno lamentato tutti un elemento, una richiesta pressante, quella di avere una giustizia, quello di non sentirsi soli, di non sentirsi abbandonati, appunto magari proprio a seguito di una perdita per sempre di un proprio caro, di un papà, di un padre, appunto, di una madre, di un figlio o una figlia. E su questo io penso che possiamo fare di più. Ora l'INAIL ha iniziato dei percorsi positivi di protocolli, ma io credo che servano anche delle norme che, come dire, non affidino solo, tra virgolette, solo perché è prezioso e importante, ma diciamo al lavoro dell'INAIL preziosissimo, ma che vengano riconosciute per norme generali. Mi riferisco in modo particolare all'assistenza che noi chiediamo e che è emersa dai tavoli in maniera, devo dire, praticamente unanime, e quindi su questo anche unanime dalle parti sociali e unanime della politica, rispetto al sostenere maggiormente i familiari delle vittime, a partire per esempio appunto dall'assistenza psicologica e, se serve, anche psichiatrica, delle borse di studio, il riconoscimento anche ai conviventi del diritto, dei benefici, e soprattutto il gratuito patrocinio, perché anche su questo bisogna evitare speculazioni, soprattutto quando si è in situazioni di fragilità, non solo economica ma proprio psicologica, a seguito a un incidente mortale magari sul lavoro, o comunque un incidente sul lavoro. Quindi su questi punti, devo dirle con franchezza, ho trovato una convergenza massima tra forze sociali e forze politiche, e da qui partiremo con una proposta che mi auguro poi che concretamente il governo voglia recepire, o in un decreto che aspettiamo da tempo e che è stato annunciato, come lei sa, sui temi della sicurezza sul lavoro, o volendo anche nella manovra di bilancio, oppure appunto con una proposta specifica che noi a questo punto raccoglieremo sulla base di tutti questi spunti che sono emersi in questo periodo. Ci tengo anche, se posso ancora, fare una considerazione sul fatto che abbiamo molto parlato anche di disconnessione dal lavoro, e in questo tempo io penso sia molto importante, e quindi garantire il pieno rispetto del diritto alla disconnessione come misura anche essenziale di tutela della salute mentale e di equilibrio tra vita privata e vita professionale, e quindi questo è uno degli aspetti. Poi insomma, prevedere meccanismi di disconnessione tecnica automatica, diciamo che abbiamo voluto mettere all'interno di questi 3 giorni anche questi aspetti, perché siano sempre più correlati anche all'intreccio tra i nuovi modelli di organizzazione del lavoro, anche perché non possiamo solo, tra virgolette, parlare di prevenzione, di formazione, no? E dell'apparato sanzionatorio e dell'aspetto ispettivo, fondamentale naturalmente, ma abbiamo anche la necessità di ragionare degli aspetti organizzativi, perché è lì, nella nuova riorganizzazione del lavoro, che si annidano proprio anche i fenomeni, come dire, più complessi, che devono essere intaccati per evitare appunto magari l'insorgere di malattie professionali, piuttosto che di fenomeni anche complessi e articolati, che sfociano magari addirittura nel caporalato, come abbiamo visto anche in alcuni casi di caporalato digitale. Ci sono poi appunto altre proposte di un sostegno permanente ai lavoratori che sono esposti, come dire, al cambiamento climatico, ma in generale ovviamente penso ai rider, a delle tempistiche molto che hanno a che fare col cambiamento climatico, e anche con delle richieste che spesso devono essere compensate però con dei turni che abbiano un senso. Quindi diciamo è stato un lavoro a 360 gradi in cui non abbiamo voluto escludere, anzi abbiamo voluto concludere anche coi temi della giustizia, perché anche su questo appunto, come le dicevo, è fondamentale che ci sia, e lì si può fare la differenza con specifiche professioni che vengano qualificate ulteriormente nelle procure. E su questo devo dire l'intervento conclusivo della magistrata San Lorenzo è stata particolarmente illuminante, perché anche nella giustizia, anche questo, e chiudo davvero, c'è un problema di dati. In che senso? Nel senso che, come sa, noi abbiamo il dato drammatico e riconosciuto da tutti dei 3 morti al giorno sul lavoro in media, gli infortuni, ma sono quelli riconosciuti dall'INAIL, quindi attenzione, possono essere anche molti di più, c'è tutta la zona del lavoro nero, non possiamo far finta di non vederlo, e soprattutto, ripeto, però c'è un tema di mancanza di dati che ho richiesto già e che sto aspettando con una certa, diciamo, attenzione all'INAIL sui dati che riguardano gli infortuni nella catena dei subappalti, perché dobbiamo dirci che anche questo è il tema dei temi, perché probabilmente è soprattutto lì che si annidano gli infortuni più gravi e spesso anche quelli mortali. Vogliamo però averne anche la certezza oggettiva per evitare un dibattito che non vuole essere ideologico, ma vuole essere molto concreto, ma che al contempo non sfugga alla vera emergenza che riguarda questo paese, che riguarda la precarietà legata ai subappalti e quindi alla mancanza di attenzione alla responsabilità del committente, quindi alla deregolamentazione in qualche modo, quindi a una zona grigia che si amplia ai lavoratori in subappalto, e lì appunto ci sono, l'abbiamo visto nelle peggiori stragi sul lavoro di questi ultimi, insomma, 3-4 anni, lì si annidano le vere questioni. Allora su questo bisogna essere davvero, io credo, questo è, diciamo, il mio parere personale, molto molto seri. E sulla giustizia, le dicevo, ci confermava la magistrata, mai come oggi si fa fatica ad avere dei dati di attenzione su come procedono le cause in questo senso e come vanno avanti i procedimenti. Quindi è chiaro che più che inventare nuovi strumenti bisogna riuscire a far funzionare meglio quelli che ci sono, anche e soprattutto. E poi naturalmente siamo a disposizione per le modifiche o le integrazioni che servono.
E questa era Chiara Grimaudo della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro. E andiamo in ultimo, gli ultimi minuti, questa puntata è stata un po' in rincorsa, con la solita nostra rubrica Difendi i tuoi diritti. Dalla voce di Laura Chiappani sentiamo qual è il caso che ci presenta questa sera.
Raccontiamo questa sera il caso di un lavoratore del settore della grande distribuzione organizzata. Si era fatto male ad aprile scorso, in un sabato mattina, quindi nel momento di massima affluenza del negozio. Era successo che il lavoratore, dopo aver sistemato la merce sui bancali, si stava avviando verso il magazzino per smaltire il materiale d'imballo tipo cellophane con cui aveva liberato la merce da sistemare sugli scaffali. E nell'accedere al magazzino aveva urtato il ginocchio e l'anca contro la porta antipanico. Al momento aveva ritenuto però che si trattasse solo di una botta, quindi aveva finito il turno, ma vedendo che nei giorni successivi il dolore non diminuiva, aveva deciso di andare al pronto soccorso che gli aveva aperto regolarmente l'infortunio, con invio conseguenziale della certificazione all'INAIL. In quel momento aveva consegnato anche la documentazione al datore di lavoro e il datore di lavoro aveva avviato regolarmente la denuncia di infortunio. L'INAIL a quel punto, vedendo una dinamica abbastanza sommaria nella denuncia, aveva chiesto conto all'azienda della dinamica, però l'azienda aveva risposto in maniera poco precisa, aveva detto sì, quel giorno il dipendente era nel punto vendita, sicuramente ha svolto tutto il suo turno, però non so bene, dice l'azienda, come sia avvenuto l'evento. E a quel punto l'INAIL, non avendo secondo loro dati certi, hanno respinto l'infortunio per mancanza di occasione di lavoro. Il lavoratore naturalmente si è recato presso i nostri sportelli, ci ha raccontato l'evento e successivamente abbiamo inoltrato il ricorso per il caso descritto, argomentando che non aveva molto senso respingere il caso, considerando più attendibile una dichiarazione di incertezza dell'azienda a fronte di una dichiarazione dettagliata del lavoratore. Dopo questo passaggio, l'INAIL ha rivalutato il caso, ha preso in esame il nostro ricorso, ha fatto uscire un'ispezione, cioè ha inviato un ispettore INAIL presso il punto vendita per capire meglio cosa fosse successo, e successivamente a questa ispezione ha deciso di accogliere il caso a tutela, con il riconoscimento del periodo che tra cure e riabilitazione è durato fino a settembre inoltrato, quindi da aprile a settembre inoltrato. Non è stato valutato per il danno biologico, che adesso valuteremo noi tramite il nostro medico legale, perché comunque l'INAIL ha riconosciuto il caso ma non gliel'ha attribuito. Quindi l'invito è sempre quello di far riesaminare da qualcuno il provvedimento INAIL, perché non sempre vengono valutati gli elementi che possono essere utili al riconoscimento di un evento che è un infortunio sul lavoro.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza di questo giovedì 23 ottobre. Prima di salutarvi, ascoltatori e ascoltatrici, intanto un appuntamento che lancio anche questa sera. L'avrete sentito anche passato per vari spot anche in radio. Sabato 25 ottobre è il momento giusto per una manifestazione nazionale a Roma, Democrazia al Lavoro. E il concentramento partirà del corteo a Piazza della Repubblica a Roma alle ore 13.30 e la conclusione è prevista poi in Piazza San Giovanni in Laterano. Perché la manifestazione? Perché è, appunto, l'abbiamo provato anche a descrivere in alcune parti della trasmissione, partendo dalla quello che ci ha descritto Clara Mattei, le condizioni economiche del paese e quello che a nostro avviso come CGIL non rappresentano le scelte che il governo sta facendo e non vanno nella direzione di tutelare lavoratori e lavoratrici, di migliorarne le condizioni non solo nei luoghi di lavoro ma anche nella dignità di cittadini. E quindi in questo senso aggiungiamo anche il momento storico nei quali siamo immersi tutti, nei quali siamo immersi tutti, perché c'è una condizione che riguarda anche una spinta al riarmo. Ci sono un genocidio che ancora continua anche con una pace traballante, e ci sono guerre che spingono anche sull'economia per costringere gli stati a scegliere di spendere in una direzione che non è quella che è più tutelante per noi. Siamo giunti alla fine, quindi un caro saluto da Stefano Ruberto e alla prossima.